Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, abbiamo ascoltato nella prima lettura una pagina molto significativa dell'Antico Testamento. Il re Davide, dopo che ha introdotto l'Arca dell'Alleanza nella città santa di Gerusalemme, cosa vuole fare? Vuole fare una cosa bellissima, lodevole. Costruire una casa al Signore, cioè un tempio per contenere il segno della presenza di Dio in mezzo al popolo di Israele, che è l'arca dell'alleanza. Se non che il Signore gli manda a dire per mezzo del profeta: Davide, tu vuoi costruire una casa a me? E invece sarò io a costruire una casa a te e alla tua discendenza. Cosa significano queste parole? Il Signore profetizza al re Davide la nascita della Chiesa, perché la Chiesa è la casa nella quale Dio regna, Dio è sovrano, Dio è padre e noi siamo tutti fratelli. E questa casa, la Chiesa, in un certo senso è nella discendenza di Davide, perché Gesù, il Signore, è discendente di Davide. Fratelli, stiamo ormai agli sgoccioli in questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Una settimana importante, come è importante tutto il tema dell'ecumenismo, ovvero dell'unità tra le varie confessioni cristiane. Ma sappiamo bene che oltre all'unità ad extra della Chiesa, dobbiamo coltivare e pregare molto per l'unità ad intra della Chiesa, perché non si può essere in comunione con coloro che si sono separati se non siamo in comunione con coloro che non si sono separati, cioè con i miei fratelli, con le mie sorelle, con tutti coloro che sono all'interno di questa casa benedetta che è la Santa Chiesa. Dobbiamo quindi sempre di più riscoprire la bellezza di essere membri di questa famiglia, del popolo santo di Dio, del corpo mistico di Cristo, dove Gesù è il capo e noi siamo sue membra. E se un membro non è in comunione con un altro membro, tutto il corpo soffre, ad iniziare dal capo, dalla testa, che è appunto Gesù. Per questo, fratelli carissimi, questa casa rendiamola sempre più solida con la preghiera, ma soprattutto anche con l'unità, con la carità vicendevole tra di noi. Perché vedete, nel Santo Vangelo abbiamo ascoltato quest'altra bellissima pagina del Vangelo, che è la parabola del buon seminatore, di questo seme che cade ovunque. Il seme che cosa rappresenta? Gesù dice: il seme è la parola, ma la parola con la P grande, dove per la parola non è soltanto la parola scritta, cioè il Santo Vangelo, la Bibbia, eccetera, no? Ma la parola, il verbo di Dio è la persona stessa di Gesù Cristo. Quindi quello che il Signore semina in tutti i cuori, al di là di qual è la condizione in cui si trova un'anima, il Signore va da tutti, bussa a tutti i cuori e vuole seminare cosa? Vuole seminare la sua persona, cioè la grazia della salvezza, la grazia santificante è la sua parola, il messaggio evangelico. Ora, come sappiamo, questa parola, questa grazia, giunge a dei cuori che non sempre sono aperti, disponibili, eccetera. Ecco il vero motivo per cui non c'è piena unità dentro e fuori della Chiesa, perché Gesù non regna in tutti quanti i cuori, perché se Gesù fosse entrato in tutte le anime, in tutti i cuori, regnerebbe certamente maggiore pace, maggiore unità, maggiore carità. Il Signore all'interno della Chiesa si dona a noi in primis attraverso i santi sacramenti, che sono la via ordinaria attraverso i quali la grazia di Cristo, quindi la sua persona e gli effetti della sua persona, giungono a noi. Poi attraverso la predicazione, di cui abbiamo parlato anche qualche giorno fa, la parola di Dio raggiunge le nostre orecchie e deve raggiungere il nostro cuore e tradursi in vita concreta, in vita morale, santa quindi. E chi è colui che semina la parola? Chi è colui che mi dona Gesù? Mi dona la grazia, mi dona i sacramenti, mi dona la parola di Dio. Sono coloro che il Signore Gesù ha posto a capo delle comunità all'interno della Chiesa. E sono i sacri ministri, sono i sacerdoti. Ora, fratelli carissimi, oggi celebriamo la memoria di un grande sacerdote, diremmo ancora di più, di un grande vescovo, che è San Francesco di Sales. Un santo molto noto anche alle giovani generazioni, perché lui ha guidato come maestro di vita spirituale, anche se è morto quasi 500 anni fa, lui è vissuto tra il XVI e il XVII secolo, un santo che il Signore ha donato alla Chiesa subito nel post-concilio di Trento, attraverso i suoi insegnamenti, i suoi scritti, il Teotimo, la Filotea, l'introduzione alla vita devota, ha guidato tante tante anime nella vita spirituale. E già 500 anni fa ha detto quello che il Concilio Vaticano II ha detto 50 anni fa, 60 anni fa, e cioè che la vita devota, la devozione, diremmo, la vita spirituale, la santità, usando i termini del Concilio, non è soltanto dei sacri ministri, ma è anche dell'artigiano, del lavoratore, del contadino, del principe, dei coniugi, eccetera. Dice anche che la devozione del contadino, dell'artigiano, non può essere la stessa di chi ha un'altra condizione di vita, ma tutti sono chiamati alla vita di devozione, alla vita di santità, cioè tutti sono chiamati ad aprire il cuore alla parola, a Gesù. Dobbiamo quindi molto ringraziare il Signore per averci donato questo grande maestro di vita spirituale. Ma cogliamo l'occasione per ricordarci l'un l'altro che i sacerdoti oggi, i vescovi, i ministri, i pastori della Chiesa, sono coloro che dovrebbero dedicarsi per il bene di tutta la casa di Dio, la Chiesa, innanzitutto alla preghiera. Poi alla santificazione diretta del popolo, cioè celebrare bene i sacramenti, annunciare bene la parola di Dio con fedeltà, con amore, con carità, eccetera, no? E poi guidare la comunità attraverso delle azioni concrete per incoraggiare il cammino di santità, di conversione e di progresso anche umano. Ma attenti, fratelli carissimi, perché se questa è la missione del sacerdote, vuol dire che la missione del sacerdote non può essere un'altra. Si potrebbe confondere la figura del sacerdote, di colui che dovrebbe seminare la parola, come colui che dovrebbe fare dalla mattina alla sera iniziative. Dovrebbe inventarsi sempre qualcosa, progettare qualcosa di nuovo per attirare chissà chi. Cioè, attenti, il sacerdote deve pregare, celebrare i sacramenti, non c'è la parola di Dio, e mettere in atto delle azioni, ma non delle iniziative, dove per iniziative sta, come dire, un'associazione fa un'iniziativa, bellissime iniziative io vedo in questo paese, cioè veramente vi do atto, io che vengo da lontano, che è un paese molto vivo per quanto riguarda le iniziative. Abbiamo visto l'altro giorno che cos'è stata questa sagra della polenta, ma non è una cosa che lo fa il sacerdote, la sagra della polenta, ci capiamo, no? Il sacerdote deve fare altro. Noi come popolo di Dio, come laici, dobbiamo aiutare i sacerdoti a mettere in atto quelle azioni che portano il popolo di Dio ad aprire il cuore a Gesù. Ma l'obiettivo del sacerdote è quello che le anime aprano il cuore a Gesù. Per cui, fratelli carissimi, sosteniamoci, aiutiamoci, camminiamo insieme in unità, ognuno in base alla propria condizione di vita, al proprio stato di vita, perché il fine ultimo del nostro essere Chiesa e di lavorare nel mondo è la salvezza delle anime, le nostre anime, tutte le anime, per la gloria di Dio. San Francesco di Sales e la Beatissima Vergine Maria ci spronino su questa direzione che il Signore ci ha indicato. Siano lodati Gesù e Maria.